all'ascolto di Dio. Studio sistematico della Bibbia in 36 puntate di Domenico Visigalli. Puntata numero 17. La decima. Cari amici, Dio è il creatore e il proprietario di ogni cosa, del mondo e delle sue ricchezze. Leggiamo Salmo 24, versetto 1. Al Signore appartiene la terra e tutto ciò che è in essa, il mondo e i suoi abitanti. Cioè, Dio è il creatore e il proprietario di ogni cosa, del mondo e delle sue ricchezze. Ageo capitolo 2, il versetto 8. Mio è l'argento e mio è l'oro, dice il Signore degli eserciti. Il Signore è proprietario di tutte le ricchezze contenute nel pianeta. Prima Corinzi capitolo 10 versetto 26. Perché al Signore appartiene la terra e tutto ciò che è in essa. Paolo cita il Salmo numero 24 appena letto. Dio è il creatore dei cieli e della terra. Egli è anche il redentore dell'umanità. In qualità di creatore e redentore ha dei diritti assoluti su noi e sui nostri beni. Noi siamo solo amministratori dei nostri beni, come insegnò Gesù nella parabola dei talenti. Siamo soltanto degli amministratori. Quando ce ne andremo da questa terra, non ci porteremo via niente. E qualcuno ha detto giustamente: la bara con le tasche non è ancora stata inventata. Solo amministratori. Forse queste parole dispiaceranno alle persone molto attaccate ai loro beni, agli avari, agli egoisti, ma questa è la verità della Bibbia. Noi siamo soltanto amministratori, e insegna sempre la Bibbia: gli amministratori devono essere trovati fedeli. E l'apostolo Paolo, che ce lo ricorda, Prima Corinzi capitolo 4 versetto 2, Prima Corinzi 4 versetto 2: del resto, quello che si richiede agli amministratori è che ciascuno sia trovato fedele. Se un amministratore non è trovato fedele, viene condannato e viene esonerato dal suo incarico. Noi dobbiamo essere amministratori fedeli, cioè fare quello che deve fare un amministratore. Deve amministrare i beni affidati, ma non deve rubare, che se ruba incorre nei rigori della legge, giustamente. La Bibbia insegna che Dio si riserva la decima parte delle nostre entrate, la decima parte. Levitico capitolo 27, il versetto 30 e il versetto 32. Ogni decima della terra, sia delle raccolte del suolo, sia dei frutti degli alberi, appartiene al Signore. e cosa consacrata al Signore. Ogni decima dell'armento e del gregge, il decimo capo di tutto ciò che passa sotto la verga del pastore, sarà consacrata al Signore. Ecco, il Dio si riserva la decima parte delle nostre entrate. Gli israeliti erano un popolo di allevatori e poi furono un popolo di coltivatori della terra e davano al Signore la decima parte dei frutti del suolo e la decima parte degli armenti. Ora, questa abitudine, questo insegnamento della Bibbia risale alla più alta antichità. E il libro della Genesi ci ricorda che Abramo, tornando dalla sconfitta dei re della pianura, alla quale abbiamo già accennato, incontra un personaggio, figura di Cristo, che era Melchisedec. Ecco, vogliamo leggere Genesi 14 a partire dal versetto 17. Come egli, Abramo, se ne tornava dopo aver sconfitto Chedorlaomer e i re che erano con lui, il re di Sodoma gli andò incontro nella valle di Shave, cioè la valle del re. Melchisedec, ecco il personaggio di cui si parlava prima, re di Salem, fece portare del pane e del vino. Egli era sacerdote del Dio Altissimo. Egli benedisse Abramo dicendo: benedetto sia Abramo dal Dio Altissimo, padrone del cielo e della terra. Benedetto sia il Dio Altissimo che ti ha dato in mano i tuoi nemici. E Abramo gli diede la decima di ogni cosa. Melchisedec era un sacerdote del Dio Altissimo, e la decima va data al sacerdote, va data al ministro di culto. Melchisedec era sacerdote, e Abramo, essendo stato benedetto da questo sacerdote Melchisedec, figura di Cristo che doveva venire, Abramo gli diede la decima di ogni cosa. Non solo, ma il nipote di Abramo, Giacobbe, quando fugge dall'ira di suo fratello Esaù, che aveva malamente imbrogliato, Giacobbe fugge con una bisaccia, probabilmente con un bastone, senza avere niente, però promette al Signore, dopo la visione avuta del sogno, della famosa scala con gli angeli che salivano e scendevano, Giacobbe promette al Signore una cosa, si consacra al Signore. Dice: questa pietra che ho eretta come monumento sarà la casa di Dio. Di tutto quello che tu mi darai, io certamente ti darò la decima. Vedete che la decima risale alla più alta antichità. Ora, Dio chiede ai suoi economi, cioè a noi, a tutti gli uomini, a tutte le donne, chiede ai suoi economi la settima parte del loro tempo, cioè il giorno di riposo, il sabato, e la decima parte delle loro entrate, la decima di cui stiamo parlando. Le due istituzioni del sabato e della decima sono solidali. La seconda è destinata a sostenere la prima e costituisce la parte di Dio, quella che egli si riserva e che ogni amministratore o economo degno di questo nome non ha il diritto di rifiutare. l'ordine di rendere a Dio la decima parte delle nostre entrate è sacro. La decima appartiene a Dio. Se qualcuno la trattiene, inganna Dio e commette un furto. Malachia capitolo 3, versetto 8. L'uomo può forse derubare Dio? Eppure voi mi derubate, ma voi dite: in che cosa ti abbiamo derubato? Nelle decime e nelle offerte. Ecco il colloquio di Dio, il creatore, con l'uomo colpevole che non sa nemmeno o non vuole confessare di derubare Dio attraverso la decima. Voi mi derubate, dice Dio all'uomo, ma voi dite: in che ti abbiamo derubato? Nelle decime e nelle offerte. Vediamo l'atteggiamento di Gesù verso la decima che davano i contemporanei. Vogliamo leggere Matteo 23, versetto 23. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché pagate la decima della menta, dell'aneto e del comino e trascurate le cose più importanti della legge, il giudizio, la misericordia e la fede. Queste sono le cose che bisognava fare senza tralasciare le altre. In questa dichiarazione appena letta, Gesù non cerca di relegare l'uso della decima tra le cose che non hanno importanza. Egli conferma questa pratica e la prova. Ciò che Gesù condanna è lo spirito con il quale i farisei la osservavano. Non occorre che egli ricordi che tale istituzione risale all'Antico Testamento, ma lo sapevano tutti, come sapevano tutti del sabato. Ma che bisogno c'era di ricordare l'osservanza del sabato? Che bisogno c'era di ricordare agli ebrei la restituzione della decima a Dio? Non c'era bisogno, dal momento che essa, la decima, non è mai stata annullata e che conviene rimetterla in vigore, come non è mai stato annullato il sabato. E allora cosa rimettere in funzione? Che cosa? Se una legge non è stata abolita, vuol dire che è sempre in vigore. La decima non è da includere, non fa parte della legge cerimoniale. Essa dipende dalla legge morale, valida eternamente. Fa parte dei 10 comandamenti, uno dei quali dice: non rubare. Non rubare non soltanto al tuo prossimo, ma non rubare a Dio, il tuo creatore, il tuo Signore, il proprietario di ogni cosa. A che cosa deve servire la decima? Sono domande lecite, molto lecite, giuste. La Bibbia risponde. Numeri 18, versetto 21. Ai figli di Levi io do come proprietà tutte le decime in Israele, in cambio del servizio che fanno nella tenda di convegno. La decima va al sacerdote, andava alla tribù di Levi, andava a coloro che operavano, lavoravano nel santuario. E vi assicuro io che se avete un po' pratica di bestiame, sapete cosa significa immobilizzare un toro, legarlo sull'altare per ucciderlo. Non si offriva un animale ammazzato con un colpo di mazzo sulla testa, no? Si doveva legare la vittima, grossa o piccola, che fosse, di grosso o piccolo bestiame, ma ci volevano dei forciuti, un lavoro enorme, spaccare la legna, accenderla, togliere la cenere, togliere le interiora, togliere la pelle, bruciare il grasso, eccetera, eccetera. I figli di Levi, sacerdoti e le loro famiglie vivevano delle decime di Israele. La decima va data al sacerdote. Abramo restituì la decima a Melchisedec, sacerdote del Dio Altissimo. E infatti, quando fu divisa la Palestina, la terra di Israele, e fu dato un pezzetto a ogni tribù, alla tribù di Levi non fu dato niente. Invano troverete nella cartina in fondo alla vostra Bibbia, quando troverete Canaan diviso in 12 tribù, non c'è la tribù di Levi. E come facevano questi a lavorare la terra, a seminare, a arare, a mietere? Questi dovevano vacare, dovevano attendere al servizio nel santuario e poi nel tempio più tardi. Quindi ricevevano come compenso la decima che era versata in natura. A quel tempo non c'era ancora la moneta, quindi l'olio, quindi il grano, eccetera. E quindi una parte della carne delle vittime andava al sacerdote, però ai sacerdoti furono affidate 48 città, 48 città circondate da un piccolissimo territorio. Se vogliamo esprimerci in termini semplici, moderni, perché avessero un orticello intorno alle loro case. Ma non avevano possedimenti, non avevano campi da arare, bestiame da allevare, no, perché dovevano servire nel tempio, prima nel santuario e poi nel tempio. Quindi la decima va data al sacerdote. Nuovo Testamento, 1 Corinzi, capitolo 9, versetti 7, 11, 13 e 14. Chi mai fa il soldato a proprie spese? Chi pianta una vigna e non ne mangia il frutto? O chi pascola un gregge e non si ciba del latte del gregge? La domanda dell'Apostolo Paolo. Se abbiamo seminato per voi i beni spirituali, e forse gran cosa se mietiamo i vostri beni materiali? Non sapete che quelli che fanno il servizio sacro mangiano ciò che è offerto nel tempio? E che coloro che attendono all'altare hanno parte all'altare? Similmente il Signore ha ordinato che coloro che annunziano il Vangelo vivano del Vangelo. Quindi vedete che la Bibbia è molto chiara. Galati, capitolo 6, versetto 6. Chi viene istruito nella parola faccia parte di tutti i suoi beni a chi lo istruisce. E oltre alla decima, il Dio ci invita a fare qualcos'altro. Nel campo dei beni, che cosa? A dare delle offerte. Deuteronomio capitolo 12, il versetto 6. Là porterete i vostri olocausti, i vostri sacrifici e le vostre decime, quello che le vostre mani avranno prelevato. Le vostre offerte votive, le vostre offerte volontarie, i primogeniti dei vostri armenti e delle vostre greggi. Là dove? I versetti precedenti, 4 e 5. Non farete così riguardo al Signore Dio vostro, cioè non scolpirete delle statue, abbatterete le statue che trovate in Palestina, ma lo cercherete nella sua dimora, cioè dove c'era il tabernacolo, che era a Silo, prima che si costruisse il Tempio, nel luogo che il Signore, il vostro Dio, avrà scelto fra tutte le vostre tribù per mettervi il suo nome. Là andrete, porterete i vostri olocausti, le vostre decime e quello che le vostre mani avranno prelevato, le vostre offerte votive, le vostre offerte volontarie, i primogeniti dei vostri armenti e delle vostre greggi. Quindi dovevano portare le decime, ma anche le offerte, come ringraziamento per quello che il Signore aveva fatto per loro. Capitolo 16, versetto 17. Ognuno darà quello che potrà secondo le benedizioni che il Signore, il tuo Dio, ti avrà elargite. Mentre la decima è un comandamento obbligatorio, nel senso che si decima su 110, su 1100 e così via, le offerte dipendevano dallo stato di benessere o meno della persona che offriva. Era un'offerta, la decima era obbligatoria ed era facile calcolarla. Le offerte ognuno dava secondo in proporzione delle sue possibilità. Allora, c'è un testo nel Nuovo Testamento, Prima Corinzi capitolo 16 versetto 2, un testo che abbiamo già letto quando abbiamo parlato della domenica. Ogni primo giorno della settimana ciascuno di voi a casa metta da parte quello che potrà secondo la prosperità concessagli, affinché quando verrò non ci siano più collette da fare. Allora, la decima e le offerte volontarie. Ora, Dio insiste sulla generosità che deve caratterizzare ogni cristiano, sulla generosità. Atti capitolo 20, il versetto 35, è un testo famoso del Nuovo Testamento. In ogni cosa vi ho mostrato, è l'apostolo Paolo che parla, in ogni cosa vi ho mostrato che bisogna venire in aiuto ai deboli lavorando così, e ricordarsi delle parole del Signore Gesù, il quale disse egli stesso: vi è più gioia nel dare che nel ricevere. Queste parole non vengono riportate nei Vangeli, è l'apostolo Paolo che le ricorda. Gesù ha detto: vi è più gioia nel dare che nel ricevere. Ma certo, quando noi facciamo il bene a qualcuno, i primi a beneficiarne siamo noi. Siamo noi che vinciamo il nostro egoismo, vinciamo la nostra avarizia, che è sempre lì in agguato. Seconda Corinzi capitolo 9, versetto 7. Dia ciascuno come ha deliberato il cuore suo, non di malavoglia né per forza, perché Dio ama un donatore gioioso, un donatore allegro. Se tu dai qualcosa col viso lungo, è meglio che tu non dia niente, e facciamo prima. Il Dio vuole donatori allegri, pieni di gioia, contenti di fare qualcosa per il proprio prossimo che nel bisogno, nella necessità. Atti capitolo 4, versetto 34 e versetto 35. Infatti non c'era nessun bisognoso tra di loro, si parla della Chiesa apostolica, perché tutti quelli che possedevano poderi o case li vendevano, portavano l'importo delle cose vendute, lo deponevano ai piedi degli apostoli, poi veniva distribuito a ciascuno secondo il bisogno. Ecco il programma della Chiesa primitiva, piena di gioia, pieno di entusiasmo. Seconda Corinzi, capitolo 8, versetto 5. E non soltanto hanno contribuito come noi speravamo, ma prima hanno dato se stessi al Signore e poi a noi per la volontà di Dio. Qual è il segreto di dare? Il segreto del dare è di dare non soltanto con gioia, ma è di dare prima se stessi, il proprio cuore. E poi non si avrà difficoltà, non si farà il viso lungo. Dare con gioia e poi dare in proporzione a quello che uno ha. Ecco, questo è il principio della generosità. Perché Dio vuole che noi lottiamo contro l'avarizia e la cupidigia. Leggiamo altri testi. Luca, capitolo 12, versetto da 15 a 21. Poi disse loro: state attenti e guardatevi da ogni avarizia, perché non è dall'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita. E disse loro questa parabola: la campagna di un uomo ricco fruttò abbondantemente. Egli ragionava così fra sé: che farò, poiché non ho dove riporre i miei raccolti? E disse: questo farò, demolirò i miei granai, ne costruirò altri più grandi, vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni e dirò all'anima mia: anima, tu hai molti beni ammassati per molti anni, riposati, mangia, bevi, divertiti. Ma Dio gli disse: stolto, questa stessa notte l'anima tua ti sarà ridomandata, cioè tu morirai, e quello che hai preparato di chi sarà? Così è di chi accumula tesori per sé e non è ricco in Dio. Eccolo il ricco stolto. Ma ci sono anche tanti poveri stolti che ragionano come il ricco stolto, anche se non hanno i granai da abbattere, eccetera. Questo era uno stolto molto grosso, perché avrebbe potuto dire: e beh, ho tanta roba, lasciamo i vecchi granai e il resto che non mi occorre, ma do da mangiare a tanta povera gente, che a quel tempo la fame era una cosa cronica, come oggi per milioni e milioni di povera gente che non arriva alla fine del mese. E invece ci sono sempre quelli che dicono: anima mia, hai tanti beni, riposati, mangia, bevi, godi, divertiti, bravo. E il Signore gli dice: stanotte ti faccio morire e tutti quei soldi, tutti quei granai, dove andranno a finire? Così succede, dice Gesù, a chi accumula tesori per sé e non è ricco davanti a Dio. Prima Timoteo, capitolo 6, il versetto 10. Quanta saggezza in questi testi. Infatti, l'amore del denaro è radice di ogni specie di mali, e alcuni che vi si sono dati si sono sviati dalla fede e si sono procurati molti dolori. Versetto 17: ai ricchi in questo mondo ordina di non essere di animo orgoglioso, di non riporre la loro speranza nell'incertezza delle ricchezze, ma in Dio, che ci fornisce abbondantemente di ogni cosa perché ne godiamo, ordina ai ricchi di non inorgoglirsi, di non insuperbirsi, ordina. Poi Proverbi, capitolo 30, il versetto 8 e il versetto 9. Allontana da me vanità e parola bugiarda. Ecco la richiesta che dovremmo fare al Signore. Allontana da me vanità e parola bugiarda. Non darmi né povertà né ricchezze. Cibami del pane che mi è necessario. Perché io, una volta sazio, non ti rinneghi e dica chi è il Signore, oppure diventato povero non rubi e profani il nome di Dio. Non darmi né povertà né ricchezze, dammi il pane che mi è necessario ogni giorno. E vogliamo concludere ricordando le parole del profeta Malachia. Il Signore parla attraverso Malachia e dice, capitolo 3, versetto 8 a 10, l'uomo può forse derubare il Dio? Eppure voi mi derubate, ma voi dite, in che cosa ti abbiamo derubato? Nelle decime e nelle offerte. Voi siete colpiti di maledizione perché mi derubate, voi, tutta quanta la nazione. Portate tutte le decime alla casa del tesoro, perché vi sia del cibo nella mia casa. Poi mettetemi alla prova in questo, dice il Signore degli eserciti, e vedrete se io non vi aprirò le caterate del cielo e non riverserò su di voi tanta benedizione che non vi sia più dove riporla. Ecco, le benedizioni anche materiali che Dio ci dà, non soltanto di ordine spirituale, se noi siamo fedeli a Lui. Isaia 48, versetto 18. Se tu fossi stato attento ai miei comandamenti, la tua pace sarebbe come un fiume e la tua giustizia come le onde del mare. Se tu fossi stato, spesso l'uomo non è fedele al Signore. Romani 8:32. Romani 8:32. Che bel testo. Romani 8:32. Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Se Dio ha dato suo figlio, perché non ci deve dare il necessario per vivere? E il Salmo numero 37 ha queste parole eloquenti. Salmo 37, 25. Io sono stato giovane e sono anche divenuto vecchio, ma non ho mai visto il giusto abbandonato nella sua discendenza mendicare il pane. E io posso, cari amici, concludendo, dire che come Davide posso dire le stesse cose. Sono stato giovane, sono diventato vecchio, ma non ho visto il Dio abbandonarmi perché ho cercato di essere fedele al Signore. Vorrei dire, proprio concludendo, che senza accorgersi ci sono quelli che danno la loro decima ma non al Signore, lo danno a qualcun altro o a qualcos'altro. Si può dare la decima sotto forma di vizio, un vizio. Ce ne sono tanti di vizi che costano cari, non soltanto moralmente ma anche materialmente. Si può dare la decima a qualcun altro, a qualcos'altro, per la vanità. Quanti vanitosi ci sono, per cose che non servono. Il cristiano che impara a ubbidire è un buon amministratore, invece ci sono persone che hanno le mani bucate, non sanno risparmiare, vogliono solo spendere, 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 ma sono milioni, sono miliardi le persone che non sanno amministrare. Se invece uno è fedele nella decima, la restituisce a Dio. Attenzione che noi con i nostri vizi, con le nostre vanità, con le nostre cose superflue, la decima la versiamo al diavolo. La decima versata a Dio attraverso la sua Chiesa serve per la predicazione dell'Evangelo. A cosa serve l'altra decima? Restituita al diavolo, restituita al vento, data al vento, non serve a niente, non serve assolutamente a niente, e fa di noi delle persone spesso egoiste, spesso cattive, mentre l'osservanza degli insegnamenti della Bibbia fa di noi uomini e donne nuove. Che Dio ci aiuti, è la mia preghiera. Amen.